Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Yeah!
Ok, per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e...
Pirati svedesi dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Allora, Morbori, o Morkborg, per noi comuni italiani che non sanno lo svedese, è un gioco estremamente grafico e estremamente originale, pubblicato da Free League qualche anno fa.
Ma oggi siamo qui per fare la review.
Del seguito.
È una review?
Sì, è proprio una review questa.
Non lo so, mi sento sempre male a chiamarle review, ma va bene, no, la smetto, basta, basta. Va bene, e per capire se è all'altezza del primo successo della serie.
Sì. Non è, cioè, non è una review nel senso di una stella Michelin, che abbiamo delle cose istituzionalizzate, la gente va o meno a comprare la roba a seconda di quello che diciamo. È soltanto un modo per dirvi il nostro parere su giochi di ruolo che leggiamo. Almeno abbiamo una scusa per averli, anche se non avremo mai il tempo per giocarli. Quindi
no, questo lo giochiamo su Sidecast, lo voglio giocare assolutamente. E quindi, questo vi fa già capire che mi è piaciuto.
Sì, Pirate Borg è un gioco, e cito testualmente quello che hanno scritto nel manuale, riguardante pirati che bevono grog, galeoni non morti, tesori arcani trovati in antichi templi e avventure in alto mare. Non è un gioco che riguarda la schiavitù, la violenza sessuale, il genocidio o qualsiasi altro aspetto abominevole della nostra storia reale. Quindi per favore trattate questi argomenti con il rispetto che meritano, escludeteli completamente dal gioco per poter andare soltanto a caccia di scheletri.
E da subito vibes di una delle mie saghe preferite, impazzisco, i Pirati dei Caraibi.
Anna dai capelli rossi, ops.
È palesemente la maledizione della prima luna, quindi sì. Io, wow.
Capitan Barbossa, com'è che era? Capitan, com'era il nome? Vabbè, fa niente.
Sì, Capitan Barbossa.
Ah, c'era anche un nome in mezzo, diceva Capitan Barbossa, vabbè, fa niente. È un gioco old school, con un regolamento estremamente leggero, tant'è che è composto quasi totalmente di tabelle, e che offre un tesoro di materiale proprio sotto forma di queste tabelle più o meno randomiche.
Per farvi capire lo stile del gioco, provo a descrivervi la cover con molta difficoltà, ma innanzitutto partiamo dal fatto che è super heavy metal, no? In generale tutta la grafica del gioco, cioè proprio, vi immaginate proprio un concerto heavy metal,
sì,
con la gente con le magliette con le stampe, sono quelle,
sì.
Cioè lo stile è quello, quindi c'è questa cover con uno sfondo nero, una scritta gotica ma appunto molto metal, bianca ma sporca di sangue, quindi con spruzzi rossi di sangue, con scritto Pirate Bori, appunto Borg, e davanti a Borg si erge questo scheletro, che ovviamente è vestito da pirata, quindi questo non morto, che impugna da un lato un falcione, una sciabola, e dall'altro una pistola, con il suo bel cappello nero, con il teschio, la barba, la classica casacca, insomma, da pirata. Si intravedono dietro anche le sartie, si chiamano?
Sì, le sartiame di una nave,
della
come se fosse inciso la palma e poi c'è
palma
sotto anche l'iso.
Bellissimo, cioè,
sì, sì. Tra l'altro l'ho tagliata la copertina, quindi manca un pezzo in fondo, ma l'idea è quella.
Bellissimo.
E questo non è uno stile nuovo, no? La cosa più interessante di Morbori è stato il fatto che la lore, le immagini, la tecnologia del gioco sono tutte mischiate insieme, e va avanti anche qui. Nelle prime pagine di Pirate Bori raccontano la lore del mondo, ma è fatto in modo molto grafico ed è fatto subito con riferimenti ai dadi, riferimenti a parole chiave scritte più in grandi in un altro formato, in modo tale che iniziano a rimanerti in mente. Ma com'è la lore di questo gioco? Pirate Bori è ambientato nei Caraibi, ma loro li chiamano Dark Caribbean, no? I Caraibi Oscuri, dove tutto sembrava un paradiso, e quindi ha iniziato l'imperialismo che conosciamo anche nel nostro mondo reale, ma tutto si è rivelato essere una trappola, perché quando la gente era ormai stabilita e le varie fazioni si stavano contendendo i Caraibi, non morti hanno iniziato ad alzarsi dal terreno dando la caccia ai vivi, e ci sono appunto queste parole scritte nel bombastico font gotico che rappresenta un po' Pirate Bori.
Sì, e che va ad indicare quelle che sono un po' le parole chiave del gioco, ad esempio Ash, che è la cenere, perché è la prima risorsa corsa che incrociamo nel gioco. E sapete che noi nei nostri world building siamo fan delle risorse, cerchiamo di inserirle perché rendono tutto più interessante, vanno a generare conflitti e diventano anche delle vere e proprie meccaniche. Questa sembra molto interessante e profondamente legata al mondo che vogliono evocare con questo gioco. Infatti si tratta della cenere dei non morti, cioè la cenere che traggono bruciando i non morti, che diventa però una droga molto ricercata per gli effetti che ha sulla mente e sul corpo.
Esatto.
Gli effetti però sono randomici e vanno in realtà da bonus permanenti, che quindi fantastico,
sì,
tutti
per
alla ricerca
la classe armatura, se
della
fai...
droga.
Ahorita non lo so, un numero a caso, da 1 a 20.
A potenziale morte, quindi
overdose,
sono...
Overdose, 1.
Quindi avete presente il mazzo delle meraviglie di D&D? È praticamente la stessa cosa, cioè tu prendi una dose di droga ed effettivamente puoi diventare super potenziato o crepare malissimo.
Esatto, se vi dico proprio l'overdose, che è l'1 sugli effetti di consumare la cenere, e dice... intanto sei fuori dal fuori gioco letteralmente per un dado 4 round e poi fai un test su resistenza con difficoltà 12, se no muori istantaneamente.
Tra l'altro Basta. È molto realistica come cosa, cioè io adesso per lavoro sto un pochino studiando tutta questa cosa per fare tra l'altro un gioco di ruolo, ma di questo ne parleremo in un altro episodio. E cioè è vero che con una sola dose se ti va di sfiga...
Se sei sfortunato e reagisce male o è tagliata male o ne prendi troppa.
Puoi schiattare così la prima volta che la provi, insomma, e quindi è molto realistica come cosa. Un'altra cosa molto realistica è il prezzo influenzato.
Sì, perché la tabella subito sopra questi effetti che vi stavamo descrivendo è una tabella che si basa su 2 dadi 6, e praticamente il prezzo normale per una dose, che è 5 libere, è 50, chiamiamoli scellini, 50 S, ok? Però ogni volta che arrivate in porto o addirittura ogni giorno dovete tirare 2 dadi 6 e scoprire cosa sta succedendo. Per esempio non c'è gente che vende, ma soltanto gente che compra, quindi non potete comprarla. È pieno di droga, ne stanno portando tanta dentro, quindi è metà del prezzo. Normale, surplus e così via, quindi è un po' come se fosse il mercato. E tra l'altro è molto interessante perché spesso i commerci che abbiamo avuto con quella zona del mondo sono stati influenzati da queste cose. È la prima volta nella storia in cui un'economia di scala ha dovuto avere a che fare con robe come l'inflazione, quando l'argento spagnolo è tornato dalle colonie e ha distrutto completamente l'economia europea. Quindi è molto, molto, è un aspetto della pirateria.
È super realistica come cosa.
È un aspetto della pirateria che nessuno parla mai, no? Perché sono tutti incentrati sulle gambe di legno e prendere i tesori, e però quando troppi tesori tornano al porto succedono casini. È bellissima anche l'immagine che c'è tra le due tabelle, perché questo teschio bianco su sfondo nero a mo' di bandiera dei pirati con un'esplosione caleidoscopica dietro a mo' di LSD.
Cioè, chiarissimo.
Yes!
Il world building poi è completato ovviamente da fazioni diverse che occupano ancora i Caraibi nonostante tutto il macello che c'è.
Perché appunto la cenere fa gola a tutti,
esatto.
No? Una droga ricercata.
Non li copriremo tutti in questo episodio, sono però quelli tipici di una storia piratesca, quindi c'è la Repubblica di Nassau, c'è la Marina Imperiale,
britannica, esatto, la Compagnia delle Indie
occidentali,
gli spagnoli,
l'Inquisizione.
È tipico, i cultisti di Cthulhu.
Esatto, i cultisti di Cthulhu, ciliegina sulla torta.
Che non avevo mai visto in altre cose piratesche in realtà.
Le ha inserite Laura nella campagna che abbiamo giocato con D&D.
Sembra molto lo stile di Alberto questo gioco in generale.
Sì, quindi... sì. Chissà chi chiameremo per giocarlo su Sidecast.
Chissà chi chiameremo per masterarlo su Sidecast, perché...
Ma se ne riparla comunque tra un bel po' di tempo. Voglio sapere tra le varie fazioni qual è la tua preferita.
La mia preferita è quella della Marina Imperiale Britannica, un po' perché in realtà io sono sempre stato fan della Marina. Purtroppo.
Vero.
Io ho sempre tifato per la
Master
Marina.
Master and Commander.
Sì, perché sono innamorato di Master and Commander e di Jack Aubrey. Ma in questo caso mi piace tantissimo perché, vi descrivo l'immagine perché secondo me è una figata, c'è questo marinaio, una giubba rossa, con dietro la bandiera britannica, ma che sembra fatta con uno spray rosso su fondo nero, c'è scritto The British in questo font gotico, e poi c'è il motto God Save the King, con The King cancellato e scritto Us All, quindi God Save Us All, ci salvi tutti, che Dio ci salvi tutti, no? Ti dà bene l'idea, oh mio Dio, tutto è andato male, siamo qui bloccati, e la compagnia delle Indie occidentali sai, ci sta sfruttando.
Molto, per molto la droga. Carino, sì. Sì. I miei preferiti invece ovviamente sono i pirati di Nassau, quindi la fratellanza della costa. Mm-hmm. E io ho sempre amato i pirati, al contrario di Emilio, quindi ribelli, ladri, vagabondi, coloro che sono alla ricerca di tesori, ma più di tutto della libertà, perché è questo che vogliono i veri pirati.
Sì, sì, la libertà di essere pugnati alle spalle ogni volta che qualcuno non è d'accordo con quello che stai facendo.
Loro sono interessati soprattutto alla cenere in questo contesto, perché diventa oggetto di furti, di rapine, di contrabbando, ma anche di consumo, quindi può essere molto divertente ruolare dei pirati.
Comunque non si chiamano veramente, rettifico una cosa, perché era una mia battuta, cultisti di Cthulhu, ma mi ero dimenticato che fosse una mia battuta, però sono i cultisti di Cthulhu.
Sì, sì, di fatto sì.
Bella l'immagine, tra l'altro, dei Brethren of the Coast, no? Della Repubblica Piratesca, perché è molto alla racconto dei tre fratelli in Harry Potter, con queste sì. silhouette nere su sfondo bianco come se fosse uno spettacolo di ombre.
Esatto.
Molto, molto, molto figo.
Sì, praticamente, no, sì, vabbè, hai già detto tutto.
è interessante anche, tra l'altro, beh, sono tutti belli, cioè proprio ti fa venire voglia di provarli, compresi i francesi, sorprendentemente.
I francesi?
Sì, ci sono anche i francesi. Ci sono le indie francesi.
Ah, eccole lì. Okay.
Yes. Che se guardi, vabbè, ormai lo descriviamo perché non possiamo lasciarvi così. C'è una donna con un'ascia gigante, una piratessa con un'ascia gigante e una gamba di legno. Sai che non ho mai visto.
Però non è una piratessa, secondo me.
Secondo me è una tipa.
No, sì, ma non è una piratessa.
C'ha una gamba di legno, un'ascia gigante. Secondo me è una piratessa.
Non lo so. Secondo me fa parte sempre della marina.
Beh, comunque parla proprio della rivoluzione e di cosa voglia dire ribellarsi nelle Antille e nell'ispagnola francese. Ed è bellissimo il disegno perché c'è sta tipa con un'ascia gigante, una gamba di legno che stavo dicendo non ho mai visto in un personaggio piratesco femminile, e sullo sfondo c'è queste scene di una ribellione che sembra quasi, anzi secondo me è perché si intravede Notre Dame de Paris sullo sfondo, le scene di una serigrafia della rivoluzione francese, quindi molto molto tematico e molto molto figo.
E per ultimo vogliamo descrivere i cultisti?
Vai, vai.
Che aspetta, quindi qual è il nome vero? Perché faccio un po' fatica a leggerlo con il font super gothic. The Wretched?
Sì, un po' tutto.
Che vuol dire?
Comunque c'è citato il Necronomicon, quindi possiamo chiamarli.
Sì, sì, sì.
The Wretched è tipo il distrutto, ma proprio nel senso di quando trovi sulla spiaggia la carcassa di una nave.
Comunque, cioè, per farvi capire, in questo caso abbiamo palesemente Cthulhu, perché c'è questo sfondo verde con la silhouette di una nave che è avvolta praticamente, cioè sta per essere avvolta da questi enormi tentacoli.
E se guardi, guarda sulla coffa, che è la piccola piattaforma delle vedette.
Cioè, sì, c'è praticamente un omino con il cappuccio, con un bastone, che palesemente il warlock
che lo sta chiamando, no? Che questa nave è il sacrificio. Sì, sì.
E infatti la descrizione ci dice: sono cultisti clandestini con ambizioni occulte, si stavo dicendo esoteriche.
Esoteriche, anche sì. È bellissimo, tra l'altro, il simbolo che è una specie di ancora con tutto questo font attorno che probabilmente scrive The Wretched o qualcosa del genere, che sarebbe un tatuabile. È tatuabile il logo dei cultisti di Cthulhu.
È molto carino, sì. E poi c'è scritto, tra l'altro, il loro altare, l'abisso.
Sì.
Perciò...
E The Necronomicon grande in fondo sulla sinistra, giusto per non lasciare dubbi. Sì. Comunque Morbori era caratterizzato da una forte importanza del tempo, no? Tutto il gioco si basava sul fatto che stavi giocando l'Apocalisse, stavi giocando gli ultimi giorni di questo mondo, e infatti ogni giorno c'era una chance sempre maggiore che si scatenasse proprio la fine vera e propria e che il mondo e la tua storia finisca. Qui invece in Pirate Bori c'è una progressione simile, e a pagina 25 troviamo, diciamo, una storia dei Caraibi Oscuri con grandi eventi inquietanti che sono divisi in una gustosa tabella a doppia entrata, che è molto molto figo, divisa per capitoli, e quindi avete un po' di avvenimenti che potete mettere nel vostro gioco, ma sembrerebbe che sia molto meno stringente di Morbori.
Sì, cioè il gioco non ci costringe in realtà ad usare questa tabella, anzi potrebbero essere anche solo delle dicerie che i pirati hanno sentito, che è comunque una cosa che rende tutto molto interessante, perché ogni fazione, ogni giocatore può avere sentito delle dicerie sul mondo, su avvenimenti che stanno accadendo, e quindi...
E cosa significa per la loro fazione?
Sì.
Diciamo che hanno preservato l'impianto grafico, ma l'idea di base sembrerebbe smussare gli angoli più spigolosi, tipo una cosa che non mi ha mai entusiasmato troppo. Io ho provato Morbori, tra l'altro dalla persona che mi ha insegnato che si dice Morbori, mm-hmm. e che dovrebbe essere la vera pronuncia svedese. Mi ha sempre allontanato però il fatto che sto costruendo una storia e magari domani succede, cioè ci sediamo per giocare all'inizio sessione, siamo tutti morti perché
sì,
è finita.
Cioè ti deve piacere quel genere di gioco lì, che secondo me si ricollega un po' a Il richiamo di Cthulhu e anche a Memento Mori, cioè sono quel genere di gioco dove tu ti siedi e sai che stai andando pian piano verso il declino, che sono proprio che stai narrando gli ultimi istanti di vita di un personaggio.
Mentre invece Pareth Bori non è così, e vedremo poi nel secondo incontro di oggi perché. Invece la creazione dei personaggi è molto leggera, è molto apprezzabile che il gioco usi solo i modificatori e non la somma dei dadi per le caratteristiche, cioè se fai 12 ti dice qual è il modificatore, ma poi il gioco si basa sui modificatori, non hai più bisogno di portarti dietro le caratteristiche. E ogni personaggio è descritto da forza, agilità, presenza, resistenza e spirito, quindi diciamo che nella descrizione di base non descrivono per forza dei pirati o dei personaggi di un genere piratesco, ma descrivono delle persone a cui poi si aggiunge l'aspetto piratesco nelle classi, che sono molto tematiche, rappresentano i vari tipi di pirati, di fatto. Forse l'eccezione fatta dello zelota, che prosegue un po' la vena cthulhiana.
I nostri amici cultisti. Le due classi facoltative del gioco sono però le più interessanti. Sono l'anima perseguitata e la storia incredibile. La prima ci permette di giocare fantasmi, vampiri, zombie e altri mostri simili, e in più di aggiungere un'ulteriore classe.
Sì, quindi diciamo che ti danno la loro debolezza. Se sei un vampiro hai proprio la sete di sangue, però poi il manuale ti dice tira un altro dado 4, dado 6, non mi ricordo, e scegli, cioè ti dà randomicamente una delle altre classi, quindi per esempio puoi essere un vampiro bruto o un vampiro schermidore.
Sì, appunto il fatto che tu scelga di fare la classe speciale, come dicevi, ti dà una debolezza ma anche un vantaggio. Ad esempio il vampiro sì, ha sete di sangue, però deve però è più veloce di notte, e se beve sangue animale recupera un D2 HP.
Sì, mentre un D6 se è sangue umano.
E non ha però altri modi per guarire.
Sì.
Quindi cioè quella è la debolezza, perciò
e
vai
di giorno
a caratterizzare
anche indebolito, quindi è un po' un po'.
Esatto, cioè vai a caratterizzare un po' di più il personaggio, è una scelta coraggiosa e interessante.
E questo forse è uno degli esempi più forti di old school in questo gioco, perché ti dà malus e bonus, mentre
come
i giochi
anche
più moderni,
nel vecchio D&D.
E i giochi più moderni, D&D più moderno, tende a non darti malus. Mentre la storia incredibile?
È una classe speciale che permette di giocare sirene, mutanti acquatici o animali senzienti, appunto leggende del mare, ma ne parleremo meglio più tardi.
Per completare la creazione del personaggio ci sono varie tabelle su cui tirare che permettono di ottenere dettagli visivi, d'aspetto del tuo personaggio, psicologici, eventi a cui ha partecipato o che ha subito. E nonostante sia un gioco molto leggero, presenta un sacco di regole aggiuntive, le più interessanti legate al combattimento per nave.
Ma prima, un riposo breve con un paio di parole dal nostro sponsor.
Stibia! Trovate Stibia di Alberto Cantarello al link bookabook.it/libro/stibia. Direte, sì, ma Emilio, cos'è Stibia? Non è che andiamo a comprarlo senza saperlo. È un libro fantasy che entra nella categoria del portal fantasy. Cioè un po' tutti quei romanzi dove dal mondo comune passi a un mondo fatato. Solo che qui non è tanto fatato, è anzi abbastanza spietato e inclemente. Ho parlato con Alberto, ormai lo sapete, ci sponsorizza da un po', e ha un modo di scrivere che si avvicina molto al mio modo di fare world building, al mio modo di scrivere storie, quindi se vi piace un po' il genere che portiamo anche noi nelle nostre storie, sicuramente vi piacerà anche il libro di Alberto. È il primo libro, quindi secondo me è anche un buon investimento per la saga successiva. Come dicevo, trovate Stibia sul sito bookabook.it/libro/stibia o cercando in qualsiasi motore di ricerca. Allora, è figo perché poco meno del 10% del manuale è dedicato a regole speciali per le navi, ed è tanto, cioè il 10% del libro è parecchio, ed è giusto così visto che è un libro dei pirati, ancora di più se togli di fatto l'avventura che c'è in questo manuale. Quindi di effettive meccaniche c'è una grossa parte sulle navi, ogni nave ha delle proprietà specifiche e vengono offerti esempi di navi con le varie caratteristiche e varie abilità nel manuale stesso. I combattimenti per con le navi si svolgono su una griglia esagonale, dove addirittura le navi hanno delle aree d'attacco. Quindi è un gioco veramente, veramente tattico quando hai in mezzo una nave, ed è veramente realistico. Non puoi sparare con i cannoni di babordo se la nave è avversaria a tribordo. Devi tenere conto di quali cannoni hai da quale parte, girare la nave, muoverla costantemente per trovare la posizione migliore, ed è molto figo.
Sì, le navi poi non possono stare ferme, devono continuare a muoversi, a meno che non siano state speronate oppure siano spiaggiate o ancorate.
Che è come andava la battaglia, cioè una cosa difficile delle battaglie navali è che dovevano riuscire a prendere la mira calcolando il vento, calcolando lo spostamento reciproco delle due navi.
Mm-hmm.
Quindi, oppure tagliare il vento all'altra, se una nave passa davanti all'altra gli toglie il vento, quindi ci sono tutte delle cose interessanti. Tra l'altro questo gioco Pirate Bori tiene conto anche del numero di ciurma che hai,
mm-hmm.
a differenza di D&D dove di solito i personaggi possono fare tutto,
sì,
possono
hanno
coprire
un intero galeone
membro.
In 5
sì. O anche Pirati dei Caraibi dove c'è sì. una scena in cui prendono un galeone della marina, una nave da battaglia in due, Will mm-hmm. e Jack Sparrow. Non è possibile.
Sì,
avere
diciamo
400
che...
persone per muovere un galeone da guerra, già solo tirare sull'ancora è lavoro per un centinaio di uomini, quindi non è fattibile.
Sì, questo gioco in questo senso è un po' più realistico perché ci mette per ogni tipo di nave, e sono veramente tante, il numero minimo e il numero massimo di ciurma, quindi mm-hmm. praticamente il minimo perché altrimenti non riesci a guidarla, il massimo perché altrimenti c'è troppa gente sopra e non ci sta.
Esatto, non dice minimamente come ruolare tutta questa gente e secondo me sta un po' al Dungeon Master. Una soluzione molto interessante che ho letto tra l'altro in un libro di Sanderson è chiamarli tutti in un modo e non dargli una faccia o un nome finché non diventa necessario.
Mm-hmm.
Cioè sono tutti Albert.
Ok.
Poi se i giocatori vogliono andare a creare una relazione con un Albert particolare, potete dire ok, allora dimmi qual è il suo nome, dimmi qual è il suo ruolo e così via. E a quel punto diventa uccidibile dal Dungeon Master, già per metterlo in chiaro. E tra l'altro, poi una volta che quindi avete una ciurma al completo, la nave ha delle azioni che vengono fatte dalla ciurma, oltre alle azioni che può fare i personaggi, che possono fare i personaggi giocanti. Ne avete due, ed è attaccare con i cannoni, attaccare con armi semplici, spiegare le vele, gettare l'ancora, riparare la nave, abbordare l'altra nave e così via. Quindi avete un po' tutto lo spettro del combattimento marinaresco.
Un altro dettaglio carino è che solo il capitano però può muovere la nave e non è detto che il capitano sia un giocatore.
Sì.
Quindi il master potrebbe essere...
Il master potrebbe giocare con le navi.
Ok.
Mentre i giocatori guardano, come è giusto che sia.
E questo velocizza i turni e dà bene l'idea del cliché del capitano che urla ordini e tutti quanti eseguono quello che dice. Un'altra cosa molto interessante sono appunto le abilità e le statistiche della nave. La nave ha dei punti ferita che... in realtà è qualcosa che hanno forse
sì, anche
le navi di D&D.
Dragon,
sì. Ha una resistenza, agilità, velocità, il livello di abilità della ciurma,
diciamo
quindi
prima,
appunto la skills in generale della ciurma.
Una cosa che puoi fare quando c'è bonaccia e non sai cosa fare è allenare la tua ciurma mm-hmm. e veniva mandata gente a mettere delle boe che poi gli altri provavano a colpire. Mm. Quindi.
I danni da cannone che fa, i danni da armi minori che fa, i danni da impatto nel caso in cui dovesse speronare un'altra nave, appunto l'indicatore della ciurma minimo e massimo, il cargo, quindi il massimo di materiale che può portare. Quindi c'è veramente tanta roba rispetto
sì.
alle navi per gestirle in modo realistico.
Secondo me è l'unica alternativa che avete a questo gioco attualmente, che io sappia, per giocare dei pirati e tutto, è il futuro gioco di Ironsworn che si chiama Sundered Island e che sembra avere ancora più roba, perché è un intero gioco con tantissime cose per giocare i pirati e le navi. Quindi magari anche quando esce quello vedremo se fare una puntata o parlare nei nostri social. Ovviamente anche in questo gioco le regole vanno avanti, più come per tabelle che vi danno aspetti di vita marinaresca, cose che possono succedere mentre siete in viaggio, una lista di NPC, ma come dicevamo prima anche esempi di imbarcazioni con le loro statistiche.
Ed è bellissimo perché hai praticamente a sinistra l'immaginetta proprio schiacciata dell'imbarcazione e a destra il nome dell'imbarcazione con le varie statistiche. E ad esempio la prima che ti mette è proprio la zattera
sì.
con la vela, che fa molto Jack Sparrow
quando arriva con la nave.
Sì, con la barchetta, vabbè. E, ad esempio quella ha due punti vita, statistiche bassissime, e la ciurma in quel caso è il minimo è uno e il massimo è tre, perché più di tre probabilmente affondano. Mentre, per fare un esempio, la prima barca decente che c'è, una longboat, ha 5 punti ferita, il minimo di persone che devono guidarla è 2 e il massimo è 10. Ma non può portare cargo. E poi iniziamo ad avere le navi serie, quindi la prima...
Dammene una paranormale anche.
paranormale.
Mi sembra che ci sia anche delle navi paranormali.
Ah, ok, aspetta, prima volevo un attimo l'esempio del galeone per capire appunto la
differenza.
Il galeone ha 65 punti vita e ha un minimo di ciurma di 30 persone e un massimo di 60. E poi abbiamo, se vogliamo, quelle, ad esempio, la nave fantasma. In quel caso ti dice di usare le statistiche base di un altro vascello, quindi a seconda di quanto è grande la nave fantasma, ma poi ha delle... perché ridi?
Voglio troppo una zattera fantasma con tre persone sopra.
Bellissimo, 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 adoro. Già i miei enfisi preferiti. E poi ha delle... ha tre caratteristiche particolari, quindi ad esempio ha undead, quindi non morto, cioè la ciurma può essere soltanto composta da persone morte.
Visto che la nave è incorporea, giustamente.
And will sink when the captain is destroyed. Ah, ok. E viene affondata nel momento in cui si uccide il capitano di questi non morti. Vabbè, non è affetta dalle condizioni del vento e ha praticamente terrifying, quindi all'inizio del combattimento i personaggi non possono fare delle azioni contro la nave se non passando un test su morale, perché vengono appunto
terrorizzati dalla nave.
Sì.
Pensa alla zattera, bellissimo. Con questo, secondo me, abbiamo tutto quello che ci serve per capire la differenza tra Morbori e Pirate Bori. Pirate Bori è un gioco old school che vuole e può essere giocato per campagne più lunghe. Uh-huh. Quindi ha meccaniche più solide che creano complessità strategiche del gioco e aggiungono la parte tattica,
sì,
che in Morbori non c'era di fatto. E spingono anche a pensare al combattimento in modo fisico, quindi con delle miniature o almeno dei segnalini per
Mamma
mostrare
mia.
Le navi.
Ah.
Giada è presa bene.
Mamma mia, c'è la plancia con i modellini delle navi, tutte diverse a seconda della grandezza.
L'altra differenza è che è un gioco molto più giocoso rispetto al suo predecessore, e abbiamo tenuto fino a questo momento da parte la seconda classe opzionale proprio perché è l'esempio in principe di questa giocosità, no? La classe è la storia incredibile e permette di giocare sì sirene e cose un po' più drammatiche ma anche animali parlanti.
E qui abbiamo tutti in mente la scimmietta. Jack.
Sì. È la scimmietta che però parla.
Esatto.
È un vero, cioè tu sei una scimmia parlante di fatto.
Bellissimo.
Ma ci sono anche immagini di galli, coccodrilli, quindi potete fare un po' quello che volete. Potete, io lo butto lì come idea, ma ci può essere anche una ciurma di pirati fatta interamente da animali, che è un bel salto di stile, un bel cambio di tono rispetto a Morbori, dove se ti andava bene beccavi il basilisco dell'apocalisse, cioè nel senso proprio diverso. In più ci sono regole per costruire dungeons e disegnare tutte le mappe, mentre in Morbori era più importante la metafisica dell'apocalisse che la fisica del gioco in sé, che la fisica delle navi, che la fisica del movimento. Era più un gioco filosofico quasi.
Sì.
Questo invece è un gioco pratico.
Sì, e nonostante mantiene nell'estetica del suo manuale la parte heavy metal, però poi non è così cupo e oscuro, cioè man mano, cioè l'avete sentito penso anche dalle nostre descrizioni, riesci a immaginarti quella zattera con tre fantasmi buffissimi.
Anche perché le immagini dei mostri sono carine e colorate.
Esatto,
non sono nello stesso
coccolose.
Stile. Tra l'altro, secondo me, è non lo dice il manuale, ma è un po' un dare un, come dire, un colpo di testa all'idea che i veri mostri in Comandata nei Caraibi sono gli esseri umani.
Mm-hmm.
Infatti tutti gli esseri umani sono terrificanti, mentre hanno tutte immagini molto drammatiche, in chiari scuri, netti, mentre invece...
Sì, i mostri sono molto colorati.
Molto
invece.
Carini, sì sì, molto, molto simpatici. Da un lato è una scelta sicuramente dovuta ad ampliare il pubblico rispetto a Morbori, ma anche e soprattutto perché devono accogliere l'idea piratesca più in voga, che è pesantemente ispirata dal buon Jack Sparrow e Pirati dei Caraibi.
Sì, è sicuramente la saga che ha influenzato di più l'immaginario dei giocatori di oggi.
Sì, sono i pirati moderni, come magari Stevenson era quello di qualche generazione fa, o addirittura Jack Aubrey e la saga di O'Brien ha ispirato la generazione di mio padre, per dire.
E riesco a vederci tanto anche in realtà Black Sails in un gioco,
sì,
del genere.
Black Sails infatti ha lo stesso aspetto un po' giocherellone.
Sì,
perché
però
ha tanti aspetti
sicuramente
drammatici.
Meno rispetto a sicuramente meno rispetto ai Pirati dei Caraibi.
Sì, però fa tante battute, fa
sì,
tante...
Sì, sì, cioè, però sono quel genere di pirati, cioè quei pirati canaglie che a
sì.
cui ti affezioni, quindi che
sì,
giocheresti
sì, sì.
volentieri.
Tra l'altro ha tutto quello che ti puoi aspettare, lunghi viaggi in navi, mappe che sono costruibili, che ti indicano il tesoro, combattimenti via nave, quindi proprio prende a piene mani da questa tradizione piratesca.
Quindi siamo entrambi estremamente soddisfatti della lettura di Pirate Bory. È un gioco estremamente interessante che consigliamo a chi ha amato il primo film, in particolare di Pirati dei Caraibi, ma anche appunto le altre cose che abbiamo citato, e che è pronto a una narrazione comunque più matura, dove si può inserire un bel po' di drama, ma anche a chi ha voglia di provare un gioco che può essere molto leggero e che ha molte parti dedicate alle tabelle, alle statistiche, a tutto ciò che può essere ben strutturato per i master.
Vi aiuta un po' di più che More Bory, mettiamola così, anche se deve essere estremamente divertente da preparare, perché un sacco di volte puoi tirare su una tabella se non hai idee. Diciamo che per ora è il gioco che incarna di più l'animo piratesco moderno, anche se Sundered Island potrebbe combattere alla pari Iron Sword. Però è fatto sia di tesoro che squallori, di eroismo, comicità e sovrannaturale.
Io non vedo l'ora di giocarlo e spero che riusciremo a giocarlo su Sidecast, sicuramente non in questa prima stagione, ma nella prossima magari 5 episodi e una storiella riusciamo a farli, quindi continuate a seguirci anche su lì. Se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare questa discussione, fate un salto su Discord che trovate in descrizione. Ma soprattutto passate appunto ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Due Draghi Sidecast e Storie di Vapore. Per noi ora è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso. Pagina 128, alla fine c'è anche un'avventura che non è una storia tradizionale, ma un dungeon crawler mischiato a un sandbox e a un elenco di personaggi secondari che si possono montare come meglio si crede, ma che danno un'idea di come ci si può giocare, no? a Pirate Bory. E le mappe 3D sono veramente bellissime. Aiuta un casino a capire il gioco e dà un po' la sensazione del, e lo dicono anche i creatori, può essere difficile giocare da master un gioco old school, ma con questa avventura potete buttarvi che è morbido, qualcosa avete già pronto per risolvere i vostri problemi.